Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 66, i primi due versetti. Così parla il Signore: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa potreste costruirmi? Quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? Tutte queste cose le ha fatte la mia mano, e così sono tutte venute all'esistenza, dice il Signore. Ecco su chi io poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Amen. Quando diciamo Dio, a che cosa pensiamo? Che immagine ci siamo fatti di Dio? Normalmente, lungo la millenaria storia umana, Dio è stato pensato come quel mistero del mondo che è all'origine di tutto e che può essere descritto con categorie superlative. È il più grande, è quello che sta più in alto. E anche Isaia, giunto al termine del suo libro, lo descrive utilizzando questi termini che da sempre connotano Dio. Dio sta in alto, abita il cielo, che non è il cielo atmosferico, ormai questo lo sappiamo. Il cielo è il contrario della terra, è quella dimensione che non ci appartiene. Il cielo è il mio trono e la terra, che sta all'opposto, è lo sgabello dei miei piedi. Quindi qui c'è l'altezza, certo, il Dio che sta in alto nei cieli, ma c'è anche la grandezza, la sua presenza è immensa. Avvolge i cieli, ma anche la terra, dove posa con questa immagine poetica, come se Dio avesse dei piedi, ma ecco che cos'è la terra, se non lo sgabello. Qualcosa di certamente non grande, non essenziale. Ecco, questa immagine che Isaia ci consegna restituisce la classica immagine di Dio, la sua grandezza e la nostra piccolezza, il suo abitare i cieli e il nostro stare sulla terra. Ed è importante che non perdiamo questa differenza. Dio è Dio, non può essere ridotto alla nostra stregua come un vivente tra i tanti viventi. C'è un aspetto importante della fede racchiuso in queste parole. Non abbassare Dio a qualcosa che è in tuo potere, perché Lui è sempre più grande di qualunque immagine, di qualunque intuizione o preoccupazione tu abbia. Il Dio che non possiamo comprendere. Questa immagine di Dio ci apre all'umiltà, alla consapevolezza del nostro limite. Quando noi diciamo la parola Dio, e in una chiesa si dice tantissime volte, dovremmo essere attraversati da un brivido e da un briciolo di ironia. Che ne sai tu, umano, di quel mistero che avvolge l'intero mondo, anzi che fa del mondo lo sgabello dei suoi piedi. Tornare a pensare Dio nella sua grandezza, L'abbiamo ridotto soprattutto negli ultimi tempi a un liofilizzato per l'anima, qualcosa che ci serve per trovare energie ad affrontare le giornate faticose, qualcuno a cui rivolgerci nei momenti in cui nessun altro ci aiuta. Tutto giusto, ma a patto di non dimenticare che Dio è anche altro, è oltre, è un mistero che ci avvolge, che noi non padroneggiamo, che non possiamo utilizzare in modo strumentale per puntellare, sostenere, favorire i nostri progetti umani, troppo umani. Dunque, Isaia parla di questo, innanzitutto, del Dio grande. Ma ecco che a un certo punto sulla bocca del Dio che ha fatto tutte le cose, che le ha chiamate all'esistenza, compaiono parole strane che fanno saltare l'altra faccia di quella rappresentazione del Dio che sta in cielo e che ha la terra come sgabello dei suoi piedi, perché certo la prima faccia dice fare i conti con qualcosa che ci sfugge, non ridurlo a idolo, sentire che c'è un mistero che sta all'origine e starà anche alla conclusione della nostra vita che ci sovrasta, che non padroneggiamo. Ma l'altra faccia di questa medaglia, che ha una doppia faccia, è quella che una tale immagine di Dio è servita per giustificare una visione gerarchica del mondo. Chi sta in alto è potente, chi sta in basso non lo è. Chi sta in alto comanda, chi sta in basso esegue gli ordini. C'è la mente e c'è il braccio. C'è un'umanità di serie A e una di serie B, come appunto specchio di questa differenza tra Dio e l'umanità. Quante volte in nome di Dio si sono giustificate delle disuguaglianze, delle ingiustizie? Quante volte ci siamo inchinati al potere perché viene da Dio e a immagine di Dio? Chi sta in alto deve fare il comandante, dobbiamo affidarci a Lui, anche se il suo potere è arbitrario, anche se intende fare il bello e il brutto tempo a nostre spese. Ecco, Isaia corregge questa deriva, questo immaginario religioso che è stato usato per portare avanti un'immagine di mondo che non è quella sognata da Dio fin dall'inizio della creazione. La vita buona, il mondo giusto. Ecco che Isaia dice, o meglio, lascia la parola a quel Dio che dopo aver affermato la sua grandezza, non sono un idolo, non sono qualcuno che tu puoi comprendere, padroneggiare, ecco, lo stesso Dio dice, su chi poserò lo sguardo? Su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Dunque, un Dio che sta in alto, ma il suo stare in alto non è gesto di disprezzo per chi sta in basso, non è marcare una differenza per non avere relazioni. Dio sta in alto, ma il suo sguardo si volge verso il basso. È un Dio che desidera la relazione, non è il vertice di una piramide, il capo gerarchico, ma è l'appassionato ricercatore di comunione con chi? Con gli umani, certo, con i viventi, con tutto il creato, ma qui Isaia dice che ci sono come delle categorie che attirano lo sguardo di Dio. Sono la persona umile, le persone che non pensano di essere grandi, che la vita dipenda da loro, che sono indispensabili al progredire della società. E poi a chi ha lo spirito afflitto, cioè a chi vive nel dolore, non solo quelli che noi chiamiamo i poveri disperati, ma più radicalmente gli impoveriti, quelli che una gestione ingiusta della società ha colmato di dolore, di sofferenze, di afflizioni. Fermiamoci a queste due categorie. Dio è il Dio di tutti, è padre e madre di ogni vivente, ma un amore preferenziale, direi privilegiato, per le sue creature più deboli, proprio come una madre che ama tutti i figli, ma se tra i suoi figli ce n'è uno che ha qualche problema più forte degli altri, di salute, un handicap, ecco che la sua attenzione per forza di cose si volge al figlio o alla figlia più debole. Dio è il Dio di tutti, ma il suo sguardo è particolarmente attento a quelle persone che noi consideriamo invece meno interessanti, perché non sono ai vertici della società, perché non sono dei geni, delle eccellenze, perché sono gli scarti del nostro benessere. Dio si prende cura di loro. Nel suo regno sono loro i prediletti. E aggiunge Isaia che Dio poserà lo sguardo anche su chi trema alla mia parola. Un'immagine bellissima. Cosa vuol dire essere uditori della sua parola? Vuol dire ricevere delle informazioni, quelle scritte nel libro delle scritture, cioè la parola attestata in quel libro che è testimoniata in forma di testo, vuol dire essere degli studiosi, vuol dire molto di più. Vuol dire che di fronte a questo mistero del mondo che chiamiamo Dio, che ti sfugge, che non lo puoi padroneggiare, quando senti una parola che percepisci come divina e non come semplice fotocopia delle nostre molte, troppe parole umane, allora ecco che quella parola ti rompe il cuore, penetra in profondità, fino a mettere sotto sopra la tua vita, fino a farla tremare, ma non un tremito passeggero, un vero e proprio terremoto. Tremare per la sua parola, capire che Dio potrebbe anche non parlarci, anche se noi continuiamo a leggere le sue parole nelle scritture, ma le prendiamo come parole che ci servono a conferma dei nostri pensieri, come una delle tante parole, una chiacchiera. Pensare che invece qui trovi la parola essenziale e tremare non di paura, capite, ma tremare per la consapevolezza che qui ascolto una parola che tocca i nodi nevralgici, i nervi scoperti della tua vita. Una curiosità. Sapete che le persone religiose che vivono la fede nell'ebraismo vengono chiamati Haredim, è proprio la parola che troviamo qui, letteralmente dovremmo tradurre i tremanti. Ecco, anche noi siamo chiamati ad essere queste persone, perché solo così lo sguardo del Dio che sta in alto si volge verso di noi. Nella misura in cui non presumiamo di noi stessi, siamo umili, nella misura in cui siamo solidali con l'umanità sofferente, con le tante vite offese e afflitte, e se ci mettiamo alla ricerca e all'ascolto di una parola che prendiamo talmente sul serio da far tremare le nostre vite, da desiderarla più di ogni altra cosa, perché lì sentiamo la scossa che ci tiene in vita, che ci prende sul serio e che ci domanda il coraggio di esistere facendo nostra quella parola, facendo la sua volontà. Amen.